il cammino che faremo sia in questo avvento, ma anche in Quaresima e probabilmente anche in alcuni altri periodi dell'anno, sarà tutto un lavoro sulla fede, vi dicevo. E quindi in qualche maniera non bisogna presumere che nel quarto d'ora, 20 minuti di una tappa uno abbia la cosa in mano. No, non bisogna avere troppa fretta. Tenteremo ogni volta di mettere un mattone a questo percorso e questa sera l'intento è quello di scavare un po' in una dimensione che vedrete è molto semplice e tuttavia insolita per la nostra mentalità religiosa, cioè sulle radici umane della fede. Siamo poco abituati noi a usare questa parola per le cose umane. Quando si parla di fede si pensa subito alla religione, no? Allora, comincerò dicendovi sta roba qui senza svilupparla, evidentemente, ma noi viviamo in una società che è piena di messaggi e messaggini, lo sappiamo, no? Siamo invasi. E però ci mancano le parole sulle questioni ultime della nostra esistenza. Questa è una cultura così. Delle cose ultime non si dice più niente. Della nascita, della morte, ma anche del matrimonio, anche delle cose di fondo. Ognuno pensa quello che vuole su quelle robe lì. Le parole sono di altro tipo. No. E anche i nostri discorsi cristiani rischiano di sembrare ormai dei ferri vecchi. Non parlano più. E l'impasse della trasmissione, il fatto che le nuove generazioni assolutamente non ce la facciano più a fare di questi discorsi che noi facciamo in chiesa il riferimento della loro vita. Cioè noi non riusciamo più a trasmettere ai nostri figli con le parole di una volta, con i gesti della tradizione, non riusciamo più a trasmettergli la fede cristiana, diciamolo in questa maniera, no? E allora vedete che nelle chiese i prelati, a partire dai parroci, no? Teologi, e poi la gerarchia, un documento dopo l'altro, no? Nascono tutta una serie di discorsi, spesso complicati, che la gente non legge, spesso anche confusi, perché ci sono anche discorsi che hanno linee diverse, no? E comunque quello che io sento di più nella Chiesa è un lamento, che non è più come una volta, che la colpa è di qualcuno, hai capito, no? E quindi tanti nostri discorsi sulla crisi della fede, sulla nuova evangelizzazione, che sono anche discorsi che si possono fare, se invece di partire da lì noi rileggessimo con calma i Vangeli, e chiedessimo a Gesù e al suo modo di fare, come si fa a testimoniare la fede? Come si fa a evangelizzare? Come fa Gesù a evangelizzare? Cioè troppo spesso noi ci perdiamo nella complessità del messaggio cristiano e la gente si smarrisce, si scoraggia anche, non osa affrontare le catechesi o i catechismi, no? Che sono catechismo della Chiesa Cattolica, 700 pagine, sono roba così. No? Ora, aprire i Vangeli, noi scopriamo il comportamento di un uomo. Guardate, Gesù, per fortuna non ha scritto nessun libro, niente, non ha fatto nessuna catechesi sistematica. È un uomo che viaggia in mezzo alla gente. E dal modo in cui si siede a mangiare, dal modo in cui accoglie una persona, dal modo in cui discute su certe cose, traccia la via del Vangelo, no? E quindi noi troviamo nei Vangeli anzitutto un uomo che tra l'altro ha le sue belle difficoltà da attraversare. Gesù non ha vissuto una vita semplicissima e soprattutto si trova sempre, i Vangeli ce lo presentano sempre, in mezzo alla gente, in mezzo alle difficoltà, scappa anche lui perché un sacco di volte non ne può più. E tuttavia, appunto, conosce bene le difficoltà della gente. E cosa succede? Che quest'uomo, che apparentemente ha le nostre difficoltà e conosce le nostre difficoltà, è capace tutte le volte, guarda che impressionante sta roba, quando lui ti passa accanto, ti guarda o dice qualcosa, è capace di andare immediatamente a toccare quel punto della tua persona, il cuore appunto, il profondo delle persone che incontra, quel luogo in cui si gioca poi il senso della nostra vita, quel luogo in cui ciascuno di noi può tirar fuori la forza di vivere e di resistere alla vita, di voler restare uomini, capito? Di farcela restare uomini. In questo senso i Vangeli, si chiama Gesù, lo sappiamo, no? Ci fanno vedere un uomo che è un grande suscitatore di fede, ma fede intesa come forza di vivere, come fiducia di vivere, come fede dato alla propria persona, alla propria storia, all'essere uomo, appunto, no? E se c'è una cosa che a Gesù preme, non è quella di fondare una religione, di far venire dietro la gente, no? È di aiutare tutti quelli che incontra a tirar fuori questa fiducia, questa forza di vivere. E dice che a Dio la cosa che preme è quella lì, che la tua vita sia salvata, hai capito? La tua vita. E allora cosa ci insegna questo comportamento di Gesù? Prima cosa, è questa cosa qui che vedrete, dice, voi lo sappiamo, è una cosa ovvia. No, ci dobbiamo lavorare su sta roba, perché cambia la mentalità della fede, della religione, la cambia. E cioè la prima cosa che Gesù ci insegna col suo comportamento è che non c'è vita umana senza fede. Non è come facciamo noi, no, tu hai la fede, hai il dono della fede, io non ce l'ho. La fede è la stoffa dell'essere uomini, è il tesoro di ogni uomo, la fede. E questo noi non lo capiamo, perché noi quando diciamo fede pensiamo subito al credo, per esempio, alla professione di fede. O pensiamo subito ai riti religiosi, all'andare in chiesa, o il papa, o il prete, o no. Il Vangelo ci invita invece a guardare per primo, subito, all'atto elementare di fede che noi poniamo ogni giorno per vivere. Non ci saremmo neanche alzati stamattina, non avremmo smesso il pigiama e messo il vestito, non ci saremmo lavati, non saremmo usciti a incontrare la gente se la giornata noi non avessimo dato credito alla giornata che si sta aprendo, no? Se non avessimo anticipato con fede quel pezzo di vita che questo giorno mi ha dato. Senza fede non si fa niente, proprio niente. E questa fede elementare nella vita, la risposta effettiva, nei fatti appunto, alla domanda se la mia vita merita di essere vissuta e soprattutto voluta, amata, creduta appunto, no? Se la mia vita mantiene la promessa, se io della mia vita colgo la promessa. Ma questo, sapete, questa domanda, niente può garantire la risposta in anticipo. Per vivere non c'è altra strada che fidarsi, che dar credito. Vedete, sono le cose più elementari che si possono dire, no? Il gusto della vita, sentirsi uomini, e la piccola felicità che è data a ciascuno di noi, dipende dalla fede, dipende dalla fiducia che noi abbiamo gli uni negli altri. Senza fede non avremmo accettato di nascere, non avremmo accettato di essere educati. Senza fede nessuna educazione, nessuna amicizia, nessun amore, nessuna parola, nessun contratto, nessuna lingua. La lingua è un atto di fiducia, di comunicazione che impariamo per comunicare, no? Un assegno è un atto fiduciale, ma tutto. Mettersi nelle mani di un medico, di un istituto sanitario, di un ospedale, è un atto di fiducia, no? Questa faccenda, cioè il fatto che la stoffa della vita è fede, dipende dal fatto che noi uomini siamo delle creature incompiute, cioè non nasciamo già fatti, nasciamo che non siamo niente, tutto quello che siamo lo diventiamo, no? L'uomo è un essere radicalmente incompiuto dalla nascita alla morte e questa incompiutezza fa appello alla sua capacità di aver fiducia, alla sua capacità di fidarsi della sua avventura. Questo è necessario in ogni momento, anche solo per aprire la bocca e mangiare. Ma soprattutto è necessario in certi passaggi della vita, in certe soglie, in cui bisogna vincere l'ostacolo, la paura, e assumere il coraggio di camminare, di essere, di vivere, com'è appunto per esempio la nascita, che è il salto più grande che dobbiamo fare, accettare di essere generati e accettare di entrare nella vita, no? E di imparare a diventare uomini. E così è il passaggio educativo, il diventare grandi. I riti esistono per questo, per aiutare i passaggi, no? Così il matrimonio, altro che fare il salto di affidarsi a una persona e di prenderti in carico un'altra persona. Esige un passaggio dalla paura alla fede, appunto, no? O la malattia, la morte, appunto. Sono questi momenti in cui il passaggio alla fede è particolarmente difficile. E questi passaggi apposta nessuno li fa da solo, ma li fa sempre nel legame con altri, in relazioni buone che ci precedono e ci sostengono. Perciò si nasce solo se abbiamo dei genitori, ci si sposa solo se c'è l'altro che dice di sì, no? Si viene guariti soltanto se qualcuno si prende cura di te. Esci da questa vita senza terrore soltanto se qualcuno fino alla fine ti ama. Cioè noi abbiamo bisogno continuamente di essere generati alla fede da altri. Questo è il secondo passaggio che ci insegna il Vangelo. Il primo è che senza fede non siamo uomini. Secondo è che la fede nasce in una relazione. Sono altri che ci generano alla fede e che ci danno fiducia, e questo fonda la nostra capacità e la nostra decisione di credere. Allora, questo avviene in certi momenti spontaneamente. Io vado a prendere il tram, ho fiducia che alla talora passa il tram passa. No? Ho la fiducia che il cibo è mangiabile, vado a comperarlo. Quindi ci sono degli atti o momenti della nostra vita dove la fede è quasi implicita, si vive per inerzia, sulla spinta di una fede acquisita, scontata. Il contratto sociale presuppone appunto che se vado per strada tutti osservano il codice. E invece in certi momenti della nostra vita, in certe crisi, o in certi passaggi, l'atto di fede inaugurale, di fede nella vita, deve essere riattivato, e in queste situazioni abbiamo bisogno di persone capaci di suscitare la fede o di risuscitare la fede che perdiamo. Abbiamo bisogno di passatori, cioè di persone che veicolano il passaggio, che aiutano a passare alla fede. Allora, mi fermo con questa struttura umana. Possiamo capire un po' di più di cosa fa Gesù nei Vangeli? Leggendo i Vangeli capiamo meglio il passatore di Galilea, che si interessa a questa fede, che cerca di tenere in piedi la vita di tutte queste persone affaticate e stanche che incontra. La tua fede ti deve salvare, la tua fede ti ha salvato, dice a tanti uomini e donne che incontra in situazioni di difficoltà, come quella donna ammalata di emorragia da tanti anni, o come a quegli amici che portano il loro amico paralitico, o il centurione angosciato per lo schiavo malato. E allora, vedete cosa fa Gesù? Cerca di suscitare o risuscitare la fede nelle persone, la fede nella vita, perché la fede nella vita, siccome la vita è difficile, la fede è difficile, la vita dell'uomo non è facile, perché è attraversata da tante forme del male, la malattia, la disgrazia, le incomprensioni, i fallimenti, i complessi, le separazioni di ogni tipo, il malessere di certe età della vita o di certe forme di emarginazione, la cattiveria nostra e degli altri. Il nostro vivere, appunto, è sempre inquietato da questa domanda: ma davvero la mia vita è una cosa buona? Mi posso fidare della mia vita? La mia vita mantiene la promessa. Capite perché attorno a Gesù, nel suo primo ministero su in Galilea, si accalcavano soprattutto malati, emarginati, peccatori, quelli per i quali la fede nella vita era difficile. Perché appunto era un uomo che dava fiducia. Ma attenti, uno dice, faceva i miracoli, poi diceva, io sono Dio. No, non funziona così magicamente nei Vangeli. La fede che suscita Gesù non è una cosa che ti regala, che ti appiccica, deve nascere da te. Sa bene Gesù che nessuno può credere nella vita al posto di un altro. Certo che la parola di un altro è importante, la mano di un altro è importante per passare alla fede, per accedere alla fede. Ma a che cosa servirebbe la parola di un altro, la predica di un altro, l'aiuto di un altro, se non riuscisse a convincermi? Convincere me, io devo sentire in me la parola che dice credo, la parola che mi dice sì, è vero, la vita vale la pena di essere vissuta, ci credo. Il termine convinzione, un cristianesimo di convinzione, convinzione, vinzione è vittoria, vittoria sul male, sulla paura, capito? È una vittoria la fede, che si ottiene insieme ad altri, con vinzione, capito? Ma vittoria che nessuno può riportare al tuo posto. E qui ci avviciniamo al mistero della fede di ogni uomo, che non è trasmissibile. Non trasmetto io la fede, neanche a mio figlio. C'è un intrasmissibile che fa l'unicità di ogni uomo, e questo ci fa capire il miracolo cui assistiamo tutti i giorni. Niente mi garantisce che mio figlio assumerà un giorno la libertà di credere alla vita, di provare lui stesso a credere alla vita. E perciò niente ci stupisce tanto come la testimonianza quotidiana delle persone. Io dico di tutte le persone, perché tutte fanno fatica e tutte cercano di lottare contro la paura. questo spettacolo incredibile, quotidiano, della forza di vivere di tante persone attorno a noi. Capite? Quando io faccio le battute, cosa mi interessa se è cristiano o non cristiano? Questo qui mi sta parlando del Vangelo, hai capito? E niente ci sgomenta tanto come la depressione. Perché di fronte alla depressione stiamo male, non riusciamo a far niente. Perché questo è un male terribile, il disgusto della vita, appunto. E quando succede che qualcuno di noi va via dalla vita, in piena misericordia, in piena compassione, in pieno amore, no? Quando viviamo l'esperienza del suicidio, appunto, di colpo capiamo che il coraggio di vivere, di credere nella vita, ha la sua fonte ultima in ciascuno e nessuno può sostituirsi a un altro. Il rispetto del suicida viene proprio da questo, che la sua singolarità io non posso sostituirla. Dopo, se faccio ideologia, posso dire che si poteva, non si poteva, che gli faccio il funerale, ma sono tutte robe che vengono dopo, molto meno importanti. In questo senso il nascere della fede in ciascuno di noi non è trasmissibile e quindi giusto piani pastorali, teologie, catechesi, giusto. Ma questo si oppone a ogni strategia volontaristica e chiesastica di trasmissione o di inculcazione della fede e ci rende anche molto più liberi, liberi rispetto al lavoro segreto che il Vangelo sta facendo nel cuore di ogni uomo. Gesù lo sa, lui che non dice mai «Io ti ho salvato». Portatemi un passo del Vangelo in cui Gesù dice «Io ti ho salvato». E non dice neanche mai «Vieni con me che ti salvo o che ti spiego», ma «La tua fede ti ha salvato». E questa è la maniera di Gesù di evangelizzare. E vedremo, è quello che di Gesù ha affascinato, quello che ci rende cristiani, questa maniera di accostare l'uomo, riconoscendo e rispettando il mistero dell'altro. Il Nazareno riesce a generare in coloro che incontra la fede nella vita, dando fiducia appunto a queste povere persone, dice «Figlia mia, figlio mio, la tua fede ti ha salvato». E quindi mentre suscita la fede dell'altro, riconosce che la fede è già all'opera in lui, sta già lavorando in lui. Il Vangelo è già al lavoro nell'uomo. Ed è proprio questa maniera evangelica. Vado all'ultimo punto, seguitelo. Questa è la maniera di entrare di Dio nelle nostre cose. La maniera di Gesù di rivolgersi all'altro mentre suscita la fede apre la strada al volto di Dio che resta nascosto. Dire infatti, senti un po', dire a uno, adesso finita messa, ci incontriamo, io dico, guarda, o lui dice a me, guarda che la promessa che c'è nella tua vita sarà mantenuta, sono sicuro, sarà mantenuta, e dirlo a tutti, dirlo della vita di ogni essere umano e in ogni situazione, anche mentre sta morendo, per esempio. Per questa è una parola esorbitante, no? Quale uomo la può dire? Una parola senza proporzione con ciò che noi sperimentiamo quotidianamente, con ciò che ciascuno di noi può garantire. Ma io posso sostenere una promessa di quel... Posso dirti che tu avrai salva la vita e che tu che tutti escludono, tu che sei un fallito della vita, posso dire che la tua vita può essere salvata e tu che stai morendo posso dire che puoi credere alla tua vita. Per questa ragione noi leghiamo questa buona notizia a quello che chiamiamo Dio. Nessuno può essere garante di questa promessa se non colui che noi chiamiamo Dio. E Gesù è l'uomo che rende credibile la parola di Dio. Perché questo, il dare la fede alle persone, è stato l'asse portante di tutta la sua vita. Per esso ha messo in gioco la sua vita, perché sapete, non solo è vissuto ma è morto, per testimoniare la fede in un Dio così, in un Dio preoccupato e rispettoso della fede di ogni uomo, soprattutto dei più sfortunati. La sua totale ospitalità al primo venuto, a tutti, fino alla morte, tenuta questa promessa, questa ospitalità, è bellissimo che il Vangelo di Luca finisca col perdono del peccatore crocifisso con Gesù. Oggi sarai con me in paradiso. Quello lì è tutto il Vangelo, tutto il Vangelo. Quello lì non ha fatto dei corsi per ricevere i sacramenti. Quello lì non ha appunto fatto il catechismo. Quello lì ha chiesto a Dio di salvarlo. Questa sua ospitalità a tutti, fino alla fine, il rispetto, la gratuità con i quali si ritira, con i quali muore, lasciando che chiunque trovi il suo posto unico davanti a lui. Questo è il segreto della sua autorità e della sua capacità unica di indicare Dio come autore della fede. Quando tu incontri uno così e lo conosci un po', ne resti affascinato. E allora in qualcuno può nascere la fede in Gesù e il desiderio di diventare suo discepolo.